Questa sera per me è davvero un grande onore avere al telefono Stefano Isidoro Bianchi, editore, creatore e mente, una delle menti di una delle riviste più importanti nella scena della musica indie italiana e non solo, come punto di vista del nostro territorio musicale. Buonasera Stefano.
Buonasera a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
In questo momento dove siamo collegati? In quale punto d'Italia?
In quanto è punto d'Italia, all'interno della redazione del giornale, provincia di Arezzo. Potrei andare nel dettaglio, ma credo che nessuno la conosca.
Allora, diamo alcune connotazioni storiche anche su questa rivista che viene fondata da te e nasce in un modo abbastanza singolare. Magari ci racconti un po' tu la prima forma di comunicazione attraverso la raccolta di tutti i tuoi dattiloscritti e poi tutto quello che è venuto dopo, vero?
Ma guarda, non ti annoierò e non annoierò gli ascoltatori, anche se è una storia un po' sicuramente particolare per quella che è, come dire, la vita delle riviste. Non c'era un editore, non c'era assolutamente nulla. Blow Up è nata. Era una fanzine, per cui
è vero.
Nell'estate del 95,
sì,
come fanzine fotocopiata in 30 copie. Il primo numero era datato settembre, ecco, diciamo così, perché poi le fanzine non hanno certamente la datazione o la frequenza, la periodicità e l'esattezza delle riviste.
Sì.
L'abbiamo fatta io e un mio amico che è Fabio Polvani, che ancora collabora con il giornale. Dopo pochissimo si unirono a noi altri da altre fanzine, in realtà, come Riccardo Bandiera o altri amici miei che oggi non scrivono più. Siamo andati avanti in forma di fanzine, sempre con un interesse sempre crescente da parte del pubblico che recuperavamo, per dire così, attraverso negozi di dischi a cui spedivamo il giornale, che poi veniva venduto appunto nei negozi di dischi un po' in tutta Italia.
Sì.
Siamo andati avanti fino per un anno e mezzo circa, fino alla fine del 96. Alla fine del 96 il giornale Blow Up cominciava a diventare, diciamo, ingombrante per me, per la mia vita e perché iniziava ad essere probabilmente un po' troppo conosciuto, un po' troppo, letto e diffuso addirittura per quella che era che potevano essere le caratteristiche di una fanzine. A quel punto decisi di terminare la cosa perché non potevo reggere, facevo un altro lavoro che era il bibliotecario, per cui non potevo riuscire a tirarla avanti nella stessa identica maniera, perché mi ero comunque dato fin dall'inizio delle scadenze molto precise da rispettare, cosa che solitamente le fanzine non fanno e probabilmente è stato anche alla base del piccolo successo che riscuotemmo allora. Probabilmente un'altra delle caratteristiche che ci distingueva in qualche maniera dalle altre fanzine era il fatto che a farla eravamo tutti, come dire, grandicelli. Io avevo già 35 anni quando la iniziai, per cui di solito una fanzine è fatta da ragazzi, diciamo, di 20 anni, ecco, o giù di lì. Forse anche il modo in cui facevamo la rivista sostanzialmente era lo stesso di oggi, cioè occuparsi di musica a 360 gradi, senza limitazioni di stili, di generi, senza troppa attenzione a quello che poteva essere, come dire, la divisione che all'epoca era abbastanza sentita ed era abbastanza netta fra musica underground o alternativa o indipendente, forse meglio, e musica mainstream. Già mescolavamo un po' tutte le caratteristiche fin da allora. Decisi di farla morire, poi perché non ce la potevo fare più. Poi la cosa, ovviamente, quando ti prende e la passione poi comunque ha il sopravvento, allora la feci rinascere con una nuova numerazione, che è quella che poi continua ancora adesso, registrata in tribunale. E questo non è un dettaglio, è un dettaglio, diciamo, però non è
così. Può sembrare un dettaglio, certo.
Sì, era praticamente un giornale, era una rivista, per cui a quel punto in tribunale, diciamo, eravamo una rivista a tutti gli effetti. Siamo andati avanti per un anno pubblicandola esclusivamente per abbonamento. Io pensavo che dovesse essere, il nostro suicidio, perché ovviamente abbonarsi ad una rivista che a quell'epoca feci diventare bimestrale. Tra l'altro lasciai il mio lavoro, per cui non fu una cosa da poco, perché decisi di dedicarmi a tempo pieno. immaginavo che potesse essere il suicidio, perché ovviamente una rivista, già gli abbonamenti in Italia funzionano molto male, perché le poste sappiamo come funzionano.
Ne parlavamo poc'anzi, no?
Ecco, benissimo, per cui non sappiamo, poi all'epoca era veramente molto, ma molto peggio rispetto a oggi.
Sì, cioè,
all'epoca non esisteva prioritario, non esisteva, le poste funzionavano veramente molto male.
Scusami se apriamo una parentesi a questo punto. Prego. Ricordo questo fatto che adesso hai evidenziato, collegandolo ad un altro problema: l'ordinare, adesso la distribuzione musicale è abbastanza aperta, si trovano dischi, si possono acquistare via internet, come tu ben sai. All'epoca, certo, ordinare e ricevere dischi era veramente un'impresa a livello di tempo. Ritorniamo all'interno di Blow Up.
Tra le altre cose, internet era praticamente, non esisteva, i, certo, computer iniziavano 94-95, sì, a entrare, sì, sì, veramente, sì, in maniera massiccia nelle case,
sì, sì, sì,
per cui era veramente molto difficile anche informarsi. Per tornare a noi, dopo un anno di solo abbonamento, che invece curiosamente, paradossalmente, fu la nostra piccola esplosione, forse perché dava un po' un senso di, come dire, di appartenenza molto forte al giornale, per cui arrivavamo ad un migliaio di abbonati. Finito anche questo secondo anno, il discorso si ripresentava, perché non era una rivista, per cui se vuoi avere una tua visibilità, se vuoi sopravvivere proprio anche economicamente, devi comunque andare in edicola. Andare in edicola era veramente molto difficile, perché servivano veramente dei soldi. Ebbi contatti con diversi editori, Castelvecchi, l'editore di Raro, la rivista che ancora tra l'altro non è più lo stesso editore di oggi,
sì,
altri contatti con il Mucchio Selvaggio, con il quale tra l'altro collaborai per 6 mesi, non se ne fece nulla in nessuno dei casi, o perché non garantivano a me l'indipendenza che io volevo assolutamente, o perché non garantivano proprio dal punto di vista strettamente economico. Fatto sta, e siamo arrivati alla fine, nel giugno del 98 decisi di provare a fare questo passo da solo. Mandai in edicola il giornale, che era non nei contenuti, ma dal punto di vista grafico era sicuramente molto diverso da questo, la carta era diversa, era tutto in bianco e nero, era una cosa, un esperimento veramente molto particolare nel mondo dell'editoria, per quanto di settore. Da lì a oggi non ci siamo più fermati.
E questo è il cammino ai giorni nostri di questa rivista, che tra l'altro si è ben strutturata sia nel mondo degli addetti ai lavori, sia di coloro che vogliono conoscere qualcosa in più sul mondo del ritmo in genere, della musica in genere, tant'è vero che si chiama Rock e altre contaminazioni, non a caso il sottotitolo.
Certo, sì, ma guarda, il giornale è sicuramente il riflesso della mia personale attitudine nei confronti della musica. Io non ho mai, l'ho scritto più volte, ho anche polemizzato più volte dentro il giornale, non tanto ovviamente con i collaboratori quanto con i lettori, perché non mi sono mai voluto porre preclusioni di genere e sinceramente neppure come dire, percorsi o di appartenenza, nel senso che è ovvia la nostra preferenza, la mia personale, ma comunque di tutti quelli che fanno il giornale, preferenza per, come dire, suoni forse non troppo soliti, ecco, diciamo così, o comunque in qualche maniera diversi, se vogliamo underground, la parola non mi piace, ma diciamo pure alternativi. La nostra preferenza è sicuramente nei confronti di queste musiche. Tra l'altro, nel primo numero, se la memoria non mi inganna, nel primo numero in cui andiamo in edicola, all'interno di un universo che era quello del, più specificamente, del rock indipendente, dell'indie rock come lo conosciamo nel 98, uscimmo con un lungo articolo in cui si raccontava la storia e come dire, si sdoganava addirittura la disco music, la vecchia disco music della fine degli anni 70. Ora, chi non ha vissuto, e immagino la buona parte degli ascoltatori non avranno vissuto quei tempi, no? La fine,
sì,
degli anni 70,
sì,
io ero,
sì,
un,
sì,
ragazzino, avevo 16-17 anni.
Io qualcosa in meno.
Beh, insomma, quelli erano tempi duri, molto difficilmente ti avvicinavi, cioè il pubblico, diciamo,
certo,
rock,
sì,
molto,
sì, sì,
impegnato, perché erano gli anni 70 e sappiamo benissimo quello che hanno rappresentato il 77, il 78, la disco music era la musica disimpegnata per eccellenza, e questo è stato una croce in qualche maniera che la musica pop, la musica popolare in generale, si è portata dietro per tantissimi anni. E infatti, ora non dico che l'abbiamo sdoganata noi, ci mancherebbe altro, però sicuramente costare materiali di rock indipendente abbastanza abbastanza particolare, di musica d'avanguardia abbastanza particolare ed ostica, nello stesso giornale in cui si trattava con un'ottica presumo e spero abbastanza eccentrica rispetto a quello che si potrebbe immaginare di disco music o di Madonna, è stato qualche cosa che ha un po' mosso, forse anche più di un po' mosso, come dire, il nostro piccolo universo che è quello di chi ascolta musica, fra virgolette, strana, ecco.
Diciamo. Musica diversa.
Musica diversa.
Stefano, che rapporto hai con i dischi? Li consideri semplici cose del momento, simboli di qualcosa così di passeggero, oppure punti di riferimento di un momento storico, di una generazione? E quindi poi il rapporto tra vinile e CD e suono digitale.
Guarda, ti ringrazio perché mi hai fatto una bellissima domanda ed è un argomento straordinariamente intenso. Io poi sono un logorroico, per cui sarà difficile, nel senso è un argomento, è l'argomento chiave, un po', non dico ovviamente dell'esistenza di Blow Up, anche di Blow Up, ma sì, presumibilmente un po' delle nostre piccole o grandi, brevi o lunghe esistenze e dei nostri rapporti, del nostro rapporto con la musica, per cui è un discorso estremamente interessante, sì, ma anche molto articolato e articolabile. Il mio rapporto con i dischi presumo che sia quello che tutti noi abbiamo. Ovviamente cioè la musica è qualcosa che ci accompagna nell'esistenza, è inevitabile, è ovvio che il modo in cui tu cini alla musica, ti avvicini all'oggetto disco, all'oggetto CD, quando hai 15 anni, quando ne hai 18, quando ne hai 20, 30, 40, io oggi ne ho 43, è sicuramente in ogni momento della vita molto particolare. Che l'adolescenza sia un percorso, un periodo di pochi anni, poi alla fine di 6 o 7 anni nel corso della vita di una persona è indubbio, ma che sia anche un momento estremamente particolare della nostra esistenza in cui scopriamo, ora non voglio entrare in campi che non sono miei, però sì, voglio dire, dico delle banalità, in cui uno di noi scopre il mondo e scopre il suo rapporto con le cose, con gli altri esseri umani e con il mondo, per cui è un periodo estremamente particolare. Tutto questo per dire che è del tutto ovvio che i dischi che io ho sentito, i gruppi che io ho amato quando avevo 18 anni, 19 anni nel 1980, dai 15 ai 23, 25 anni, in quel decennio là, sono ovviamente dischi che ti restano dentro, che ti segnano e ti marchiano per tutta la vita. Il modo in cui io oggi ascolto ancora quei dischi o ascolto altri dischi è inevitabilmente un modo, presumo, più maturo. Ed è, questo è anche inevitabile perché poi il percorso della vita ti fa nel bene e nel male anche maturare, però certamente è diverso. Oggi il mio rapporto con i dischi è un rapporto forse tolgo un po' di romanticismo alla cosa, però probabilmente il mio approccio vuole essere quello di uno, fra molte virgolette, e il termine preso con le molle, scienziato, nel senso che cerco di applicare alla materia musicale, ai miei ascolti, la conoscenza, collegando la conoscenza con quella che, fra molte virgolette, ancora una volta, può essere la cultura generale o la cultura musicale. Per cui il modo in cui oggi io mi avvicino ad un disco, ascolto un disco, ascolto della musica, per quello che è diventato ed è un lavoro, è sicuramente più, diciamo, più freddo, ecco, più freddo rispetto alla maniera in cui puoi ascoltare un disco a 18 anni o a 20 anni, magari il giorno dopo che t'ha lasciato la ragazza che tu pensi e presumi che sia la ragazza della tua vita. È inevitabile che questo sia così. Non cambia, io poi alla fine non cambia per niente l'amore nei confronti della musica. Diventa ovviamente un oggetto, più un oggetto di studio che un oggetto di semplice affetto e amore. In ogni caso i miei dischi io li ho tutti qua, non li ho mai venduti, tanto per essere molto chiari, per cui il mio rapporto con i dischi è questo, è anche feticistico indubbiamente, ci sono dischi estremamente particolari, non in quanto suono, in quanto musiche, ma dischi che tu hai nel profondo del tuo cuore che non puoi togliere, puoi crescere, diventi adulto, diventi anche vecchio, grande e tutto quello che vuoi, però certe cose ti rimangono impresse
fanno
per
parte
tutta
di te,
la vita, fanno parte di te, fanno parte della tua esistenza. E questo magari però è qualcosa di cui tu ti rendi conto quando
diventi grande.
Quando diventi grande, ed è inevitabile, voglio dire, non
vero,
è
verissimo.
Il discorso del, fra virgolette, vecchione che fa ai giovani dall'alto della sua esperienza, assolutamente no, è semplicemente un percorso che tutti noi faremo. E facciamo e faremo. Il modo in cui tu ti avvicini, l'emozione che ti può dare la musica a 40 anni è un'emozione diversa rispetto a quella che ti può dare
il
anche
disco,
la stessa
certo.
musica a 20 anni.
Certo, certo. Stefano, Blow Up è stato accusata tra virgolette, vi ripassami il termine, di essere
certo.
una rivista snob. Forse direi più che una rivista che vive il suo tempo, una rivista che vive il suo tempo e non guarda indietro ad altri fenomeni probabilmente un po' più archiviati.
Guarda.